computer? Ok. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati. Andiamo subito a condividere il testo. Stasera ripartiamo nella lettura del Deuteronomio dal capitolo 4 e vediamo dove arriviamo, perché poi il capitolo 5 naturalmente è il brano, entreremo in un capitolo molto importante, ecco, non so se, ecco, così. Allora dice, ricordate, siamo in una parte introduttiva. Il cuore, la parte più del codice, lo troveremo dal capitolo 5 in poi, fino al 26, e questa parte è una parte più introduttiva, posta dopo, ricordate anche l'introduzione, il primo incontro in cui ho cercato di spiegare un po' l'ipotesi di una genesi proprio redazionale, letteraria e redazionale del testo, cioè come poi il redattore finale o più redattori hanno messo insieme questi testi. E questa prima parte, che è una parte più di memoria del cammino nel deserto, vi ricordate dall'Oreb. L'Oreb, tra l'altro, è Esodo 19, cioè ricordate, la prima parte dell'Esodo racconta di Israele in Egitto, dell'oppressione, racconta di Mosè salvato dalle acque, le vicende di Mosè legate appunto al suo crescere alla corte del faraone, Mosè ebreo egiziano, che poi ai 40 anni va a fare visita ai suoi fratelli ebrei, eccetera, eccetera. Sappiamo le vicende che lo porteranno poi a fuggire nel deserto, stare lì altri 40 anni, essere poi chiamato dal Signore l'esperienza del roveto ardente, primi capitoli dell'Esodo, e il rientro in Egitto, lo scontro con Faraone, tutti i racconti delle cosiddette piaghe, il testo non parla di piaghe, parla di segni, fino all'uscita, l'uscita dall'Egitto e il cammino, l'iniziale cammino nel deserto, il passaggio del mare naturalmente, e il cammino nel deserto fino all'Oreb, fino al Sinai, cioè il monte, capitolo 19 dell'Esodo, dove appunto Israele viene chiamato, viene invitato a fare alleanza con il Signore e tra di loro. E poi, ecco, lì all'Oreb, al Sinai, ricordate che Israele sarà fermo tantissimo tempo nella narrazione, per tutto il resto del capitolo del libro dell'Esodo, per tutto il libro del Levitico e fino ai primi 11 capitoli del libro dei Numeri, quando poi si ripartirà. Allora, ricordate che Deuteronomio, siamo arrivati alle soglie della terra promessa, all'oasi di Kadesh Barnea, siamo al di qua del Giordano, siamo nell'attuale Giordania. Ricordate che Mosè, quindi, prima che il popolo entri nella terra, non guidato da lui, sarà guidato, vi ricordate, da Giosuè, e fa questi discorsi al popolo. Ricordando, ecco, siamo nella fase di ricordo del cammino dall'Oreb fino a Kadesh Barnea. E siamo partiti appunto dal ricordo della conquista mancata. Ricordate, la volta scorsa ci eravamo fermati, no? Sugli Anachiti, ricordate, no? Questi giganti che gli esploratori avevano visto andando a esplorare la terra, e eccetera, eccetera. Capitolo 4, ora Israele, è sempre Mosè che parla, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, affinché le mettiate in pratica, perché viviate ed entriate in possesso della terra che il Signore Dio dei vostri padri sta per darvi. Non aggiungete nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla. Non aggiungerete nulla, scusate, a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla. Ma osserverete i comandi del Signore vostro Dio che io vi prescrivo. Allora, l'invito ad ascoltare. A porre orecchio, a porre cuore. L'ascolto profondo si fa col cuore. Anche noi sperimentiamo nelle nostre relazioni personali una differenza, diciamo, tra un sentire e un ascoltare. E tra delle cose che, facendo tante cose così, orecchiamo, no? E quando invece in certi momenti importanti sentiamo che dobbiamo lasciare tutto e dobbiamo porci con tutto noi stessi in ascolto, porre cuore. Già vi dicevo che io spero e anche mi sogno la notte di tornare il prima possibile in Terra Santa con i pellegrini le volte che poi di ritorno siamo in aeroporto ad attendere l'aereo, anche lì, allora, come da noi, no? Nei nostri aeroporti, ding dong, attenzione, il volo, eccetera, eccetera, no? Allora, lì col poco ebraico che conosco, c'è sempre il ding dong c'è sempre, e poi c'è simulev. Simulev significa letteralmente, significa ponete il cuore. Lev è cuore, per cui l'attenzione è come il porre il cuore, a che cosa? E cioè che queste cose ti entrino nel cuore. Tra l'altro ricordate la prima lettura di domenica scorsa, se avete partecipato all'Eucarestia, avete ascoltato Geremia che diceva che farò un'alleanza nuova, porrò la mia legge nei loro cuori. Se l'ascolto di queste, adesso vedremo, leggi, norme, precetti, non arriva al cuore, c'è lo spazio per la tentazione, non c'è un'adesione piena. E allora ecco questo ascolto che viene chiesto, no? Ascolta Israele. E poi più volte, e lo ricordo anche qui velocemente, leggi, norme, anche qui comandi, osserverete i comandi, custodirete i comandi del Signore vostro Dio. Vediamo un attimo se cosa dice in ebraico, dice, non toglierete, custodirete. E allora innanzitutto anche questo, no? Cioè, nel senso che al versetto 2, dove c'è scritto non aggiungerete nulla a ciò che vi comando e non toglierete nulla, ma osserverete, in ebraico letteralmente si usa il verbo custodire, custodirete, quindi non è tanto l'osservanza, ma una custodia, vedremo ancora, no? Una cura, di che cosa? Del comando del Signore. E come sapete, ve lo ridico, comandi, leggi, norme, noi dobbiamo sempre fare un'operazione di interpretazione, perché cioè di renderci conto che leggi, norme, comandi nella nostra cultura significano una cosa, leggi, norme e comandi nella cultura ebraico antica significano altro. Per noi leggi, norme, comandi sono delle cose che, dei comportamenti, delle linee, che a un certo punto un'autorità che ne detiene il potere può imporre, lo Stato fa delle leggi e delle norme a cui i cittadini devono conformarsi, obbedire, pena, delle pene, eccetera. E nel testo ebraico antico non c'è nessuna pena, cioè meglio, non c'è nessuna pena che dà chi dà il comando, nel senso che le leggi, le norme, i comandi sono indicazioni di cammini di vita. Se volete la pena c'è, ma non la dà il Signore, cioè nel senso che lui ti dice il cammino di vita, se tu non lo prendi scegli i cammini di morte, ma non perché il Signore lo vuole o te lo dà, ma semplicemente perché il Signore è quello che desidera per te è che tu scelga la vita. E allora queste norme che sono parole di vita, no, che tu, vedete, le custodiate mettendole in pratica. Interessante, no? E questo mettere in pratica vi darà la vita, perché viviate ed entrate in possesso della terra che il Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi. Attenzione, questa sottolineatura della pratica, dobbiamo un po' anche coglierla, perché noi siamo occidentali. Occidentali veniamo dalla tradizione greca, dalla filosofia, dal pensiero, per cui per noi una cosa è il pensare e una cosa è il fare. Cioè, pensate, no? Noi nella nostra visione capiamo quando uno ti dice: guardi, io sono un credente non praticante, no? Lo comprendiamo. Nell'ebraismo questo non ha senso, nella visione biblica, perché è una norma, cioè tu cammini nella relazione, nella vita, se ci cammini in quella via. Se invece non sei in quella via, puoi dirlo, ma non sei in relazione. Io amo tanto mia moglie, vado a letto con altre donne, ma amo tanto mia moglie, no? Diciamo, la pratico poco, ma l'amo, eccetera, no? Che brutta cosa questa, no? Come espressione, ma tanto per capirci, no? No, nella tradizione biblica tu, vedete, ascolti, no? Mettendolo in pratica. Ricordate che il Signore Gesù dirà appunto: non chi dice Signore, Signore, no, entrerà nel regno, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Ricordate anche che in Matteo, poi anche in Luca, Gesù dirà: chiunque ascolta le mie parole e non le mette in pratica è simile a un uomo che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Vennero i venti, venne la tempesta e la casa crollò. Chi invece le ascolta e le mette in pratica è simile a qualcuno che ha costruito la casa sulla roccia. Vennero i venti, la tempesta e la casa tenne. Allora ecco, no, cioè, quindi ecco, questo ascolta, perché le mettiate in pratica e viviate. E non aggiungete nulla a ciò che io vi comando, e non ne toglierete nulla, ma custodirete le parole del Signore, non le indicazioni del Signore vostro, Dio, che io vi prescrivo, dice Mosè. E ricordate che anche Gesù dirà, no? Non sono venuto a cambiare la legge, ma a compierla, no? Non passerà, ecco, neanche uno iota. Lo iota era il piccolo segno grafico nelle parole ebraiche, il più piccolo. E allora io ricordo, vedete, i vostri occhi videro ciò che il Signore fece Baal Peor, come il Signore tuo Dio abbia sterminato in mezzo a te quanti avevano seguito Baal Peor. Qui si fa riferimento a un episodio dei Numeri, al capitolo 25, dove Israele, nel cammino del deserto, era arrivato a Baal Peor, e qui si erano in pratica uniti a delle donne madianite, eccetera, eccetera. E, per cui, attenzione, è il racconto del passato di cui si capisce il significato. Interessante, no? Cioè anche questo, dare delle indicazioni di sapienza e di vita, rileggendo la propria storia, e cogliendone un po' il senso. Come qualcuno che ha vissuto, ha riflettuto sulla propria storia e ne ha colto delle indicazioni di vita per altri, per sé e per altri. È quello che appunto sta facendo Mosè, che come vedremo avrà in questo momento è arrivato a 120 anni, secondo la tradizione. Dice: vedete, io vi ho insegnato leggi e norme come il Signore mio Dio mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nella terra in cui state per entrarne, per prenderne possesso. Vedete come torna l'insistenza, no, da parte di Mosè, che invita a custodire queste parole, a farne tesoro e a metterle in opera, a non lasciarle lì, ma a viverle, a darle carne. E allora le osserverete dunque, le custodirete dunque e le metterete in pratica. Perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente. Infatti, quale grande nazione ha gli dèi così vicini a sé come il Signore nostro Dio è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? E quale grande nazione ha leggi e norme giuste come tutta questa legislazione che oggi io vi do? Quindi vedete, custoditele, custoditele perché custoditele, mettetele in pratica, custoditele come qualcosa di prezioso. Ciascuno di noi ha qualcosa che custodisce con cura, a cui in qualche modo è legato. Degli oggetti, non so, qualcosa della nostra storia che ci ricorda dei momenti, delle persone che ci sono care, che ci sono state care, per cui abbiamo ciascuno di noi no, qualcosa che custodiamo. Bene, questo custodire con cura, qualcosa di prezioso, metterlo in opera e questo vi fa diventare sapienti. Cioè, nel senso che questo vi dà la vita. Ricordate che la sapienza nella Bibbia non è una sapienza intellettuale, cioè il sapiente non è necessariamente colui che sa tante cose, ma è colui che sa quello che è importante per il suo mestiere. Il falegname è sapiente quando ha tutta una serie di conoscenze ed esperienza, per cui nel farti il mobile, che tu gli sei andato a chiedere per la stanza da letto, te lo fa proprio come tu lo volevi, anzi, ancora più bello. E tu dici, ecco, c'è tutta una sapienza, no? E allora, dato che poi ogni mestiere ha la sua sapienza per arrivare a un risultato, questo voglio sottolineare, tutti noi siamo alle prese con il mestiere di vivere, che anche questo no, cerca di arrivare a un risultato, cioè a una vita che alla fine possiamo dirne ne valsa la pena, ha avuto gusto, è stata una vita per certi versi e globalmente con tutte le difficoltà bella, per me e per altri che ho incontrato. E allora vedete, e voi custodendo, vivendo, mettendolo in pratica e trovando vita, gli altri vi diranno: ma guarda, che popolo sapiente e intelligente. È interessante che la sapienza va con l'intelligenza, eh? Sapiente e intelligente. Questo lo vedremo anche. Sarà, tra l'altro, ricordate, che Salomone. Nel secondo libro dei re, ve lo segnalo perché questa cosa me la fa proprio ricordare, nel secondo libro dei re, anzi sì, secondo libro dei re, no scusate, primo libro dei re, quando sta per diventare re, il Signore, poi andate a leggerlo, al capitolo 3, versetto 4, il Signore gli appare in sogno, e gli chiederà: chiedimi ciò che io devo concederti. E lui, Salomone, dirà: donami, Signore, un cuore docile, dice la nostra traduzione italiana. E, il primo libro dei Re, capitolo 3. Al versetto, versetto 9 dice: concedi al tuo servo un cuore docile, che sappia rendere giustizia e sappia distinguere il bene dal male. Letteralmente, in ebraico non è cuore docile, ma in ebraico è lev shomea. Lev shomea, lev, ricordate, significa cuore, shomea significa il participio presente del verbo shama, che significa ascoltante. Per cui, torna qui, no? Ascolta, e un cuore ascoltante. E il Signore gli dirà: bravo, mi è piaciuto quello che mi hai chiesto, per cui al versetto 12 ti concedo un cuore saggio e intelligente. Sono le stesse parole che vengono dette qui. E un cuore saggio e intelligente. Perché quale popolo al vostro Dio così vicino? Sapete che nell'antichità molte volte gli dèi che erano un po' bizzarri, pensate a tutti gli dèi della mitologia greca che ogni tanto venivano a divertirsi con le loro scappatelle amorose con le donne, no, eccetera, e gli dèi erano qualcuno da tener buono, andare ogni tanto nel tempio, placarli e tenerli buoni lì, e che si interessassero poco di noi, perché sti dei, quando si interessano, non si sa come si va a finire. Ecco, il Dio di Israele è un Dio vicinissimo, è un Dio che appunto si fa presente ogni volta no, che il popolo lo invoca. Ma bada a te, e guardati bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno visto, e non ti sfuggano dal cuore per tutto il tempo della tua vita. Notate come si vede che Mosè, ricordate, è l'ultimo giorno della sua vita, per cui possiamo comprendere che, essendo l'ultimo giorno della sua vita, essendo anziano, sentendo che lui non entrerà, rispetto al suo popolo, no, insiste nel dire, nel ridire. Esattamente questo versetto 9 in ebraico dice: soltanto custodisci te e custodisci l'anima tua molto. Ma soltanto custodisci te e custodisci la tua anima molto, la tua interiorità. Cioè, da che cosa? Dal dimenticare. E sappiamo che il dimenticare è una problematica anche, no, umana, nel senso che con l'età, con le malattie, purtroppo, no? Cioè, si comincia a dimenticare, e dimenticando dimentichiamo pezzi della nostra vita, dimentichiamo poi chi siamo, chi abbiamo voluto essere, no, eccetera eccetera. La dimenticanza è anche una malattia spirituale, cioè pensate che nella tradizione orientale greca il peccato è dimenticanza, per cui la memoria dei, il ricordare Dio, ricordate anche nell'Eucaristia, fate questo in memoria di me. E allora custodisci il tuo cuore molto, molto, meod, molto, dal dimenticare. Che le cose che i tuoi occhi hanno visto, e non ti sfuggano dal cuore per tutto il tempo della tua vita, le insegnerai anche ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli. Quindi far memoria di quello che abbiamo visto, che il Signore ha operato per noi, ha operato per noi nelle generazioni che ci hanno preceduto, nei nostri padri, e i nostri padri raccontano quello che il Signore ha fatto per noi. E allora, notate, no? Sempre non ti sfuggano dal cuore per tutto il tempo della tua vita. I giorni in cui sei comparso davanti al Signore tuo Dio sull'Orebe, il Signore mi disse: radunami il popolo e io farò loro dire le mie parole, perché imparino a temermi per tutti i giorni della loro vita e le insegnino ai loro figli. Vedete, il Signore, rivolge le sue parole al popolo attraverso Mosè, quindi c'è una mediazione. Noi non abbiamo direttamente le parole di Dio, ma Dio ci parla attraverso mediazioni umane, e in questo caso appunto Mosè. La parola stessa è una mediazione umana. Tra l'altro ricordate che per noi cristiani la Bibbia è parola di Dio in parole umane, cioè non è totalmente parola, non è pura e dura parola di Dio. Piccola parentesi un attimo su questo per ricordarvelo, cioè nel senso che quando andate a San Luigi dei Francesi a Roma, quando potrete riandare a San Luigi dei Francesi a Roma e a visitare lo splendore di quei bellissimi quadri di Caravaggio, e per Matteo che scrive il Vangelo, che è in fondo, no, alla navata sulla sinistra, e in una cappella sulla sinistra, vi ricordate che lì c'è Matteo anziano che sta scrivendo il Vangelo e che guarda in alto dove c'è un angelo che dall'alto gli sta dicendo punto a capo. E Matteo sta dicendo un momento, punto. Ecco, questo straordinario quadro dal punto di vista teologico è sbagliato. Perché la scrittura per noi cristiani non è stata dettata da Dio, ma è stata colta da un popolo nella loro esperienza umana e detta, la loro esperienza di Dio che hanno colto, l'hanno detta in parole umane. Per cui noi per questo, per esempio anche nei nostri incontri, come io cerco di fare, cerco di interpretare. E proprio per poter cogliere nelle parole umane quello che il Signore ci vuol dire. E allora, notate, io farò dire le mie parole perché imparino a temermi per tutti i giorni della loro vita. Come sempre, dobbiamo ricordare che temermi non è l'aver paura, non è il Dio del timore e della paura, ma timore noi lo dobbiamo intendere come. Come dire, quella giusta attenzione, quella giusta cura che abbiamo per le cose, le persone, le relazioni che per noi sono fondamentali. Principio della sapienza è il timore del Signore, dicono molte volte i salmi, i proverbi. E quindi il timore del Signore che appunto è quel timore che anche voi avete. Quando a casa vostra, adesso non potete, ma quando nel passato, e poi speriamo presto nel futuro, accoglierete i vostri amici che hanno dei bambinetti simpaticissimi ma terribili, che arrivano a casa vostra e voi vedendoli, sorridendoli, cosa fate immediatamente? Andate a togliere quel vaso che avete comprato a Grottaglie, alle ceramiche, e che avete speso anche un po' di soldi, che è proprio bello, ma lo pigliate e lo mettete in un'altra stanza, no? Ecco, questo è il timore, no? Che è legato alla cura e non alla paura, no? Ecco, allora quindi il Signore dice, io vi dirò questo perché abbiano, no? Sappiano valutare, tenere in conto, no? Ecco, temere nel senso che dicevo. E allora voi vi avvicinaste, vi fermaste ai piedi del monte, il monte ardeva con il fuoco che si innalzava fino alla sommità del cielo, fra tenebre, nuvole e oscurità. No, all'Horeb e al Sinai, se andate a leggere il capitolo 19, vedrete che questo monte c'era fumo, c'era fuoco, e tutte manifestazioni per dire della potenza di Dio. Fra l'altro, qui in ebraico è anche bello proprio letterariamente, perché con il fuoco che si innalzava fino alla sommità del cielo, letteralmente è con il fuoco che si innalzava fino al cuore del cielo. Il cielo ha un cuore, fino al cuore del cielo, tra tenebre, nuvole e oscurità. Il Signore gli parlò dal fuoco. Voi udivate il suono delle parole, ma non vedevate alcuna figura. Vi era soltanto una voce. Forte questa cosa, cioè, che tra l'altro è quella che poi vedremo anche nel decalogo, no? Il non farti immagine, non farti immagine. E il Dio biblico, antico testamentario, non si vede, si ascolta la sua voce. E lo si intravede in tante situazioni, in tante esperienze di vita, ma nessuno può vedere il volto di Dio e vivere. Vedremo perché. Non mi fermo tanto immediatamente su questo perché mi fermerò dopo quando scorriamo un po' il decalogo, no? Però è interessante che in questa esperienza davanti al monte, loro ai piedi del monte e Dio sopra, e allora udivate il suono, no? Il suono della sua voce, ma non vedevate alcuna figura, vi era soltanto una voce. Egli vi annunciò la sua alleanza, che vi comandò di osservare, cioè le 10 parole, e le scrisse su 2 tavole di pietra. In quella circostanza il Signore mi osservò di insegnarvi leggi e norme, perché voi le metteste in pratica nella terra in cui state per entrare per prenderne possesso. Ora attenzione, qui lui riprende il testo. Di Esodo, però lo scrivo un attimo qui perché voglio prenderlo. Di Esodo 19, perché voglio farvi vedere le differenze. Vediamo se riesco a. Ok, un attimo soltanto. Esodo 19, eccolo qua. Perfetto. Allora, lo vedete il testo di Esodo 19? Perché Mosè dice, Dio vi comandò, no? E qua Dio dice, dov'è? Eccolo qua. Egli vi annunciò la sua alleanza che vi comandò di osservare, cioè le 10 parole. Vi comandò di osservare. In realtà, nel racconto dell'Esodo, Dio non comanda, indica, ma, non, ma offre, dice esattamente. Ecco qui, Mosè salì verso Dio, il Signore lo chiamò dal monte dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe, voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali d'aquile e vi ho fatti venire fino a me. Tra l'altro molto bello questo passaggio, no? Intanto il Signore invita a far memoria dell'esperienza di liberazione, no? Questa immagine di essere stati portati su ali d'aquile. Si pensava che l'aquila fosse l'uccello che volasse più in alto di tutti, in ogni caso nessuna freccia poteva colpirlo. E dice: ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare fra tutti i popoli. Ora attenzione, ora se darete ascolto alla mia voce. Vedete, come dire, il Signore ha liberato Israele, lo porta all'Horeb, gli dice: fa memoria di chi sei, sei un popolo che sei stato liberato e chiamato a libertà, ora, proprio perché sei libero, se vuoi, entra in alleanza con me. Attenzione su questa cosa, perché è un po' paradossale. Cioè, in che senso? Nel senso che il Signore ha liberato Israele dalla sua schiavitù senza chieder niente. Una volta che Israele è libero, cioè può dire sì o no, gli dice: se vuoi, entra in alleanza con me. Un imprenditore, diciamo qualunque, che fosse interessato a un gruppo di immigrati schiavizzati, pagati in nero, eccetera, e volesse fare qualcosa per loro, manderebbe il suo geometra, che gli direbbe a questi qui: guardate che il mio capo vuole liberarvi, fare, no, e fare delle cose con voi, eccetera. Bene, se vi impegnate con lui, se ci state, e quindi firmate, il mio capo avvia i lavori. Non so se mi sto spiegando, no? E cioè, se c'è, perché chi investirebbe energie, denaro, eccetera, senza avere delle garanzie? E guardate, il Signore fa così, il Signore crea lui stesso la possibilità di essere rifiutato. Attenzione a questa cosa, non so se riesco a spiegarlo. Cioè, perché uno schiavo non può dire no. Lo schiavo deve dire solo sì. Un libero, uno che è libero, può dire sì o no. Bene, Israele viene liberato da Dio, e quando è libero, è del Signore che lo ha liberato, è libero di poter dire alla proposta del Signore sì o no. E questo credo che sia importante, perché il Dio biblico, ecco, invita l'alleanza, offre l'alleanza, ma non obbliga nessuno. E non ricatta nessuno. Non ricatta nessuno. E allora, tornando al testo del Deuteronomio, dice: in quella circostanza il Signore mi ordinò di insegnarvi legge e norme perché voi le metteste in pratica nella terra in cui state per entrare per prenderne possesso. Per cui, notate, Mosè ascolterà le parole del Signore e le dirà al popolo. Quindi attenzione a questo, c'è un passaggio, nel senso che il popolo riceverà quello che Mosè ha accolto da Dio e viene detto attraverso le sue parole. State ben in guardia, vediamo come c'è scritto ancora, vedete questo state ben in guardia, in ebraico è custoditevi assai per la vostra vita, poiché non vedeste alcuna figura quando il Signore vi parlò sull'Oreb dal fuoco. Non vi corrompete dunque, non fatevi l'immagine scolpita di qualche idolo, la figura di maschio o di femmina, la figura di qualunque animale che è sopra la terra, la figura di un uccello che vola nei cieli, la figura di una bestia che striscia sul suolo, la figura di un pesce che vive nelle acque sotto la terra. Quando alzi gli occhi al cielo e vedi il sole, la luna, le stelle e tutto l'esercito del cielo, tu non lasciarti indurre a prostrarti davanti a quelle cose e a servirle, cose che il Signore tuo Dio ti ha dato in sorte a tutti i popoli, ha dato in sorte in tutti i popoli che sono sotto il cielo. Non vedeste alcuna, vi ricordate prima ha detto voi all'Oreb avete solo sentito una voce e non avete visto nulla, per cui non fatevi figura. Torneremo nel decalogo, non fatevi figura perché non corrompetevi con l'idolatria. L'idolatria che appunto l'immagine porta con sé, no? Il manufatto porta con sé, no? E che può in qualche modo, come dire, dare, far cadere l'uomo nella tentazione di poter in qualche modo possedere il divino. Noi qui magari più al sud lo comprendiamo, voi del nord un po' meno, perché voi del nord siete più protestanti, cioè quindi voi santi avete lasciato un po' di cose, mentre noi del sud reggiamo la sana tradizione cattolica, per cui no, le reliquie di San Nicola, la statua di San Nicola, oppure no, ci sono altri santi, ci sono altri pugliesi, eccetera, no? O in Sicilia, no? Santa Rosalia credo che sia, no? O Sant'Agata, adesso magari poi Maria mi dice. E no, e confondere Sant'Agata con Santa Rosalia so che è un grande peccato, i siciliani non mi perdoneranno mai, però non mi ricordo. E allora c'è un po' questa, no, questa tensazione, no, di ecco. E allora per quello, e torneremo su questo, non me la cavo soltanto con queste parole, non fate immagine, non fate immagine. In chiave anti-idolatrica. No, l'immagine dà, come dire, porta con sé la tentazione dello sguardo, se volete, no? Il nostro sguardo che quando, noi pensiamo che quando vediamo, vediamo è la realtà. No? Vedi? Vedi? Hai visto? Hai visto? Quando noi andiamo a vedere delle cose che ci dicono miracolose, hai visto? Hai visto? Allora il Signore ci parla. Se volete anche l'esperienza antropologica, no, che facciamo dell'ascoltare rispetto al vedere, è un'esperienza che lascia più spazio l'ascoltare. Scusate la banalità, ma tutti noi quando in casa facciamo qualcosa e accendiamo la radio, continuiamo a fare delle cose, eccetera, eccetera. Quando invece andiamo davanti alla televisione, no. Sei lì, ho il cellulare, il tablet, cioè sei lì, no? Devi stare lì se vuoi. E allora, comunque torneremo. E allora il Signore si adirò contro di me, perché voi invece il Signore vi ha presi, vi ha fatto uscire dal crogiolo di ferro dall'Egitto perché foste per lui come popolo di sua proprietà, quale oggi siete. Ricordate Esodo, no? Che se voi ascolterete ed entrerete in alleanza con me, sarete, molto bello questo, lo leggiamo, no? Dice il Signore, sarete per me, dice, sarete per me una proprietà particolare fra tutti i popoli, mia infatti e tutta la terra. Che strana questa espressione, no? Perché sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli, mia infatti tutta la terra. Uno dice scusa, ma sei già tua tutta la terra, che cosa significa che sarete una proprietà particolare? Ma in ebraico è il termine segullah, che significa, per avere un'immagine, cioè, per esempio, il pastore, molte volte. Il pastore lavorava per dei padroni a cui appartenevano le pecore che lui portava in giro. Però con l'andare del tempo e col mettere qualche soldo da parte, lui qualche pecora riusciva a comprarla. Per cui lui portava in giro tutte le pecore, però alcune erano sue, no? Oppure con un'altra immagine, il re è il re di tutta la terra, però sul suo comodino. Ah, quell'oggetto, quella cosa particolare che la sera lui prima di chiudere gli occhi vuole vedere e al mattino svegliandosi vuole che sia la prima cosa su cui possa posare lo sguardo. Allora, come dire, in questa alleanza voi sperimenterete un amore particolare di un Dio che ama ciascuno e tutti. Noi facciamo fatica a mettere insieme queste cose, no? Perché chi ama tutti in genere non ama nessuno. Chi ama qualcuno in particolare poi magari ama loro e non ama altri. Il Signore ama ciascuno e tutti. E dice, il Signore si adirò contro di me per causa vostra e giurò che io non avrei attraversato il Giordano e non sarei entrato nella buona terra che il Signore tuo Dio sta per darti in eredità. Difatti io morirò in questa terra senza attraversare il Giordano, ma voi lo attraverserete e possederete quella buona terra. Vedete qui, qui si fa riferimento, non è molto chiaro che cosa si fa riferimento, perché al vitello d'oro, oppure a un altro momento di mormorazione. Israele nel deserto, un altro momento di stanca in cui il Signore non c'era acqua da bere, arrivarono in un'oasi in cui l'acqua non era buona da bere, e allora il popolo mormorò contro Mosè, eccetera, eccetera, e il Signore disse a Mosè di percuotere la roccia. E Mosè percosse due volte la roccia, non una volta sola. Questo, tra l'altro, secondo la tradizione ebraica, potrebbe essere anche il motivo per cui, cioè, per dire, Mosè non si è fidato di Dio, no, in quel momento. Ne parleremo alla fine sulla morte di Mosè e sul fatto che lui non entra nella terra. E allora dice, per cui, rispetto a quel vostro venir meno, anch'io sono venuto meno e per questo non entrerò. Guardatevi dal dimenticare l'alleanza che il Signore vostro Dio ha stabilito con voi e dal farvi alcuna immagine scolpita di qualunque cosa riguardo alla quale il Signore tuo Dio ti ha comandato, perché il Signore tuo Dio è fuoco divoratore, un Dio geloso. E apprezziamo queste parole, cioè nel senso che uno dice un Dio geloso, mannaggia, Antico Testamento, no? Cioè, meno male che Dio è geloso, no? Nel senso che non vuole spartirci con gli idoli, è appassionato. Il Dio biblico, che è Dio vivo, il Dio vero, è un Dio appassionato di noi, ha passione per noi, per cui non vuole spartirci con la morte. È un fuoco divoratore, il fuoco dell'amore. E allora dice, quando avrete generato figli e nipoti e sarete invecchiati nella terra, se vi corromperete, se vi farete un'immagine scolpita di qualsiasi cosa, se farete ciò che è male agli occhi del Signore tuo Dio per irritarlo, io chiamo oggi a testimone contro di voi il cielo e la terra. Voi certo scomparirete presto dalla terra in cui state per entrare per prenderne possesso attraverso il Giordano. E l'idolatria, che è mortifera. Dio ce l'ha tanto con l'idolatria, non perché uno dice, si fa uno sgarro a lui, invece di adorare lui si adora qualcun altro. No, il problema, non è per lui, ma è per noi. Perché noi diventiamo a immagine del Dio che adoriamo. Se l'immagine che adoriamo è morta, e noi camminiamo su vie di morte. L'idolatria è appunto le grandi idolatrie, ma se ci pensate anche, per dire, anche nella nostra storia recente, anche le ideologie possono diventare idolatrie. E poi, come dire, creare, no, radicarsi in strutture dittatoriali e statali che hanno lasciato milioni di morti, no? Perché tanti ci hanno creduto, all'assoluto dell'ideologia, all'assoluto dello Stato, all'assoluto della visione messianica di questi uomini della provvidenza che, no, hanno portato alla morte milioni di persone. E allora per quello dice, se perderete questo, uscirete dalla terra. Dice, eccetera, il Signore vi disperderà tra i popoli e non resterete che un piccolo numero fra le nazioni dove il Signore vi condurrà. Là servirete a dei fatti da mani d'uomo, in legno di pietra, ai quali non vedono, non mangiano e non odorano. E attenzione. Vedete, il Signore vi disperderà fra i popoli, non resterete che un piccolo numero fra le nazioni dove il Signore vi condurrà. Chi sta parlando qui? Non potete rispondermi, ma se fossimo in classe vi interrogherei, perché l'ho detto all'introduzione. Chi sta parlando qui? Nella finzione letteraria Mosè, ma veramente chi sta parlando? Sta parlando qualcuno che sta tornando dall'esilio di Babilonia. Ricordate che queste parole sono scritte nel periodo del ritorno dall'esilio. Per cui qui lo vedete, proprio lo dice, no? Dice, perché quello che è successo a loro, quello che è successo a loro. E lui sta dicendo, ci è successo questo perché noi abbiamo seguito gli idoli del potere, dell'avere. E quindi ci è successo, siamo stati dispersi tra le genti di questo mondo, tra i popoli del mondo. E siamo un popolo ormai piccolo. Dice, ma di là cercherai il Signore tuo Dio e lo troverai, se lo cercherai con tutto il cuore, e se lo cercherai con tutto il cuore e con tutta l'anima. Vedete, anche là, nell'esilio, noi interpretiamo, nella finzione letteraria Mosè, ma noi nell'esilio interpretiamo, se cercherai il Signore con tutto il cuore lo troverai. Nella tua disperazione tutte queste cose ti accadranno. Negli ultimi giorni però tornerai al Signore tuo Dio e ascolterai la sua voce, poiché il Signore tuo Dio è un Dio misericordioso. Non ti abbandonerà e non ti distruggerà. Non dimenticherà l'alleanza che ha giurato ai tuoi padri. Vedete, questo è proprio l'esule, gli esuli che stanno dicendo noi nel nostro esilio abbiamo sperimentato che Dio è misericordioso, non ci ha abbandonati, non ci ha distrutti. E non ha dimenticato l'alleanza che ha giurato ai nostri padri. Andiamo avanti ancora qualche minuto. Interroga pure i tempi antichi che furono prima di te. Dal giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra e dall'estremità all'altra dei cieli, vi fu mai cosa grande come questa e si udì mai cosa simile a questa? Cioè che un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco come l'hai udita tu e rimanesse vivo? O ha mai tentato un Dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un'altra, con prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso, e grandi terrori, come fece per voi il Signore vostro Dio in Egitto, sotto i tuoi occhi? Vedete, medita sulla tua storia, e sulla storia del tuo popolo, sulla storia del tuo popolo. No, di questo Dio che, vedete, è bella questa immagine di un Dio che si va a scegliere una nazione dentro un'altra nazione, no? Di per sé Israele è un non popolo, è un gruppo di migranti nell'impero dell'epoca, sfruttati, che vengono liberati da Dio e fatti nascere come popolo. Quasi c'è l'immagine di un Dio che come una levatrice aiuta un parto, una nascita. Israele nasce dall'Egitto e nasce perché il Signore lo tira fuori, no? Come da un grembo, lo fa nascere. E in fondo anche per noi nasciamo, se ci pensate, sì, noi siamo nati, siamo nati, però è un po' come se la nostra vita è una chiamata a nascere e a rinascere, no? Gesù lo dirà a Nicodemo, bisogna rinascere dall'alto e forse nella misura in cui nell'amore e nella libertà noi sentiamo di poter fare dei passi avanti, stiamo nascendo. Paolo lo dirà, no? Se l'uomo vecchio pian piano va disfacendosi, c'è un uomo nuovo. E allora se da una parte invecchiamo con tutti gli acciacchi, dall'altra parte se dietro al Signore e nel suo amore liberante stiamo camminando, c'è un io più vero, più libero, più capace di solidarietà, di vicinanza che nasce in noi. E allora dice, tu sei stato spettatore di queste cose, perché tu sappia che il Signore è Dio e non ve ne altri fuori di Lui, ricordate sempre gli idoli. Dal cielo ti ha fatto udire la tua voce per educarti, sulla terra ti ha mostrato il suo grande fuoco e tu hai udito le sue parole che venivano dal fuoco. Poiché hai amato i tuoi padri, ha scelto la loro discendenza dopo di loro e ti ha fatto uscire dall'Egitto con la sua presenza e con la sua grande potenza. saltiamo qualche versetto. Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra non ve n'è altro. Custodisci dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, perché tu sia felice, tu e i tuoi figli dopo di te, e perché tu resti a lungo nel paese che il Signore tuo Dio ti dà per sempre. Quindi custodire per vivere, vivere nella felicità e per poter vivere nella terra di fraternità. Io mi fermo perché poi leggeremo quest'ultima parte la prossima volta, questi versetti su queste città rifugio, poi spiegheremo che cos'è queste cose di città rifugio e poi cominceremo la parte del decalogo. Questo. Allora ricordate, adesso noi con Deuteronomio, dato la settimana santa e prossima, noi faremo uno stop nel Deuteronomio e quindi